Siamo arrivati alla seconda puntata di Smetto Quando Voglio, Masterclass. Sidney Sibilli è ancora il regista di questa avventura, che tra l'altro non è finita, e a distanza di 2 anni,
tre,
ci ritroviamo in questo studio. Buongiorno e bentornato.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Allora, intanto mi sembra che, ovviamente saluto anche tutti gli attori presenti, che poi uno a uno presenteremo. Alzo tutti i microfoni se volete fare un buongiorno cumulativo.
Buongiorno
cumulativo.
Adesso mi sono bravi.
Lo so, lo
diciamo
so.
Tutto quello che ci si dice di fare.
Quindi meglio non dire nulla, vi tiro giù i microfoni. No, scherzo, se volete intervenire, intervenite.
L'episodio sembra una cosa televisiva, è il secondo capitolo.
Sì, esatto, capitolo. È che ormai con questa cosa delle serie TV io non escludo che diventerà una serie TV.
No, io lo escludo.
Tu lo escludi? Io lo escludo. L'importante è che lo escluda tu.
È più probabile diventi un liquore, un disco, un musical, disco. Una... che ne so, che c'è sta più? Al liquore, come no? Come?
Però serie TV no, insomma, non ci avete ancora pensato?
No, come no? Cioè, l'hanno proposto varie volte, anche dopo il primo film, però questo è un film cinematografico, sia in termini di linguaggio che di messa in scena,
certo.
Sai, cioè, insomma, complicato fare in televisione certe cose, insomma, nella natura di Smetto Quando Voglio c'è una componente spettacolare che non puoi portare in TV per motivi economici e non solo, anche di linguaggio, cioè, sarebbe difficilissimo. E poi loro non si distraggono.
Non vogliono, no, non hanno tempo.
No, ma si distraggono troppo tempo in TV. Diglielo Paolo.
Non ci piace stare in TV.
Non mi piace, ok, va bene, allora mettiamo la parola fine all'idea della televisione. No, parliamo del film. Dunque, intanto va bene, l'esigenza di un secondo episodio, e tra l'altro c'è una crescita rispetto a dove eravate rimasti, perché questa volta la banda di ricercatori è una banda anche al servizio, diciamo, dello Stato, della polizia, dell'autorità.
Sì, sì, passano dall'altra parte della barricata, perché volevo rimanere nel mondo di Smetto Quando Voglio, ma... parlare di un'altra cosa, fare un'altra vicenda, perché insomma non doveva essere la copia carbone del primo film. I ricercatori che nel primo film diventano ricercati, in questo film passano dall'altra parte della barricata, andando a riempire sempre un vuoto giuridico, perché poi c'è sempre questo problema che le smart drugs sono legali, e allora mi divertiva creare questa specie di suicide squad, oppure insomma queste trattative Stato-Banda della Magliana, che si appoggia a loro, che sono i massimi esperti per risolvere questo problema.
E ritornano ricercatori, in realtà.
Esatto, lavorando in incognito, però, in un certo senso. Allora, Paolo, Marco e Libero, i vostri personaggi, anche i vostri, ovviamente compiono un'evoluzione rispetto a prima, però c'è un po' quella, come dire, la chiamoci altronaggine, ma non offendetevi, perché è simpatia.
No, io lo prendo per un complimento.
A me piace
passare altronaggine. Sì, il mio personaggio è molto evoluto, ora è fidanzato con un cammello e pulisce una zingara, no, è il contrario, è sposato con una zingara e pulisce un cammello, lo accudisce, e però ha un problema, è sempre distratto perché sa che si sta girando un film, per cui durante il film è complicatissimo crederci.
Il personaggio di Picchio è quello metacinematografico, quello che ogni tanto realizza che c'è qualcosa di un po' troppo americano. Infatti c'è una scena in cui prendono le pillole anticoncezionali, sai, nei film americani dice pillole anticoncezionali, e lui è l'unico che dice ma dove le hai prese? Perché stai facendo questa cosa con delle pillole? Perché gli dicevo Picchio, tu rompi la quarta parete, tu sei l'unico che vede un po' oltre.
E l'ho rotta. Il muso l'ho rotta, tutto.
Tu rompi altro, cose, colonne.
Sì, a me capita quello che non dovrebbe mai capitare a un uomo come Arturo Frantini, cioè di uccidere il proprio sogno, fondamentalmente. Cioè, lui gli capita di far cadere delle colonne antichissime, che è la cosa che lui ama di più nella sua vita. Lui non ha nient'altro che quello. In realtà tutto quello che sta facendo per la banda per lui interessa relativamente rispetto al proprio lavoro. E la cosa bella di questi personaggi è proprio questa, che rimangono sempre innamorati di quello che hanno studiato. Sono dei veri ricercatori universitari, hanno la passione per il proprio lavoro. Poi non gli viene permesso di farla, questo è un altro discorso.
Cioè, invece Marco?
Sì, io sono un nuovo acquisto dell'ultima campagna, sono un cervello in fuga, sono il professor Giulio Bolle, anatomista teorico, latitante al momento in Thailandia, e lui ha tutta una sua, diciamo, concezione anche un po' polemico rispetto al concetto di cervello in fuga, soprattutto sul concetto di fuga, perché dice la fuga contempla un atto di codardia che non rappresenta bene la sua condizione, che è invece di esile politico quasi, e lui dice noi non ci hanno, con la parola fuga sembra che noi siamo scappati, noi non siamo scappati, noi ci hanno cacciato. Insomma, racconta un po' la condizione in cui si sentono questi ricercatori che stanno all'estero. E in realtà poi appunto da cialtrone non è che fa proprio l'anatomista in Thailandia, ma fa incontri di Thai box, street fighting, insomma fa botte sostanzialmente per riguadagnarsi da vivere.
Perché conoscendo il corpo umano e non avendo fatto il giuramento di Ippocrate, uno più uno è un attimo, certo. E ci si mena per strada.
Sì, l'unico sbocco, diciamo, retribuito e ben retribuito anche di tutte queste conoscenze è applicarle ad una... incontri clandestini.
Chi di voi, Andy, rete Sydney, se vuoi invece parlare del cast assente, perché ci sono ovviamente Edoardo Leo, Valeria Solarino che ritorna.
Non parliamo male degli assenti.
No, il cast è lo stesso del primo film, la banda è la stessa identica, c'è Giulia, che è Valeria Solarino, che è la fidanzata di Pietro Zinni, che è Edoardo Leo, e ci sono i tre cervelli in fuga, che sono Marco, che è qui, e c'è Giampaolo Morelli, che fa un ingegnere meccatronico che vende armi ai golpisti a Lagos, e l'avvocato di diritto canonico che si citava già nel primo film ma non lo vedevi mai, adesso lo vedi, che è quello che è andato in fuga più vicino, perché fa l'avvocato a Città al Vaticano e difende, diciamo, fa i processi quelli canonici, che di solito sono Femen o matti che si arrampicano, e loro il processo di diritto canonico è sempre praticamente devi solo chiedere la grazia, no? E non è sempre semplicissimo, basta non dire nulla, ma è facile non dire nulla, non sempre.
E invece veniamo alle scene. Allora, vabbè, lo stile è ancora più esasperato, e anche qui non è un'offesa ovviamente, ma è una definizione del film precedente, più sì. Saturo, per usare un termine magari più
sì, ancora più saturo,
ecco, ancora più saturo.
M'ammazza.
Chissà come sarà il terzo.
Ma in realtà sono tre film molto diversi tra di loro.
Stai già lavorando, state già...
E l'abbiamo già girato.
Ah, è già pronto.
No, non è pronto, ma è già girato. E in realtà sono tre film diversi che parlano di tre cose molto diverse, ed è stata un po' questa la difficoltà, perché noi li abbiamo girati, come dicono quelli bravi, back to back, cioè la mattina uno e il pomeriggio un altro. E quindi ragazzi ci si cambia, tutti a cambiarsi, perché dobbiamo fare una scena del tre che poi ha un arco temporale quasi di 10 anni, quindi dici ma che stiamo a fare? Dice, no, adesso siamo nel 1994, perché nel terzo... Visto che il secondo lascia delle domande, nel terzo ci saranno le risposte.
Ci saranno tutte le risposte, lasciate
tutte le risposte. Tutte le... Chi è Luigi Locascio? Perché in questo film c'è
già
Luigi,
certo,
Locascio.
Che compare su un treno a un certo punto. Sì.
È Luigi Locascio, che è già una cosa, un cortocircuito strano. E scopriremo chi è, che fine hanno fatto tutti quei personaggi che nel 2 sembrano non esserci, tipo Murena, Neri Marco Re, insomma, i famosi professori che erano nel primo film. E per creare che il terzo film è un film molto, molto diverso.
Ovviamente vi ospito già per il terzo, cioè vi invito già.
Noi forse rimaniamo qui fino al terzo.
Vabbè,
a questo punto rimaniamo.
Si può anche fare. Allora, dicevi giustamente difficoltà, lo chiedo anche a tutti, la difficoltà di girare un film così, sia da un punto di vista economico ma soprattutto visivo, perché poi si vede.
Sì.
Allenamento pazzesco di tutti gli attori, siete tutti voi, io ci sono degli stati.
Sì. Io e Calabresi ci siamo allenati come dei pazzi, anche alle Olimpiadi così.
No, vabbè, ma Marco non c'aveva quel fisico quando ci siamo incontrati la
né
prima
ce
volta.
L'ho più.
Né ce l'ha più, ormai è finito.
L'ho affittato per il periodo.
E quella scena l'abbiamo, noi abbiamo cominciato le riprese, tutto è stato da marzo a ottobre, quindi abbiamo fatto questo spicchio temporale abbastanza ampio, e i primissimi giorni in cui ci si vedeva, che provavamo, io ho detto Marco, mi serve un fisico pazzesco, dobbiamo fare tipo Fight Club, sai che c'è lui che tanto si spoglia come in Fight Club, devi avere il fisico di Brad Pitt. Lui ha detto non ti preoccupare.
Sì, a quel punto ho preso il mio cellulare, ho cercato un paio di nomi di miei amici già fisicati, adesso ti mando qualcuno che sarà perfetto.
No, però devo dire ha fatto un gran lavoro, che poi quella scena lì è girata veramente in Thailandia, quindi siamo andati lì, abbiamo preso un aereo per girare un giorno in questo mercato che non era neanche tutto chiuso, cioè quelli intanto continuavano a lavorare e vedevano noi che ci menavamo, dicevamo ma che cazzo stanno a fare questi?
Sono abituati.
Sì, esatto.
Era molto difficile capire quali fossero le comparse e quali fossero invece i reali clienti del mercato.
Quindi intanto menavi qualcuno che
c'era. Io sì, ogni tanto davo due schiaffi.
Primo che passa.